Capitolo 15. L'Europa dei re. Paragrafo 2. Un lungo periodo di guerre. Ragioni di conflitto tra Francia e Inghilterra. In Francia e in Inghilterra la formazione delle monarchie nazionali si intrecciò con le vicende sanguinose di un lungo conflitto che, interrotto da tregue più o meno lunghe, contrappose i due paesi per oltre un secolo, 1337-1453, e per questo venne chiamato, molto più tardi, Guerra dei Cent'anni. Da tempo i rapporti fra i due paesi erano difficili perché i re di Francia tentavano di estendere il loro controllo anche alla Guyenne o Aquitania, che era un feudo inglese, e i re d'Inghilterra volevano rendere più solido il loro controllo sul Regno di Scozia, che contava sul sostegno dei francesi. Le cose peggiorarono quando in Francia l'ultimo dei re capetingi morì senza lasciare figli maschi. La corona di Francia passò ad un cugino del re, che diede inizio alla nuova dinastia dei Valois. Ma il re d'Inghilterra, nipote del sovrano defunto perché figlio di sua sorella, avanzò anch'egli delle pretese sul trono di Francia e lo scontro fra i due re divenne inevitabile. La guerra dei cent'anni. L'inizio del conflitto fu caratterizzato da una serie di strepitosi successi inglesi. I francesi vennero duramente sconfitti per mare e per terra e fu messa in pericolo la sopravvivenza stessa della dinastia regnante. La superiorità militare inglese dipendeva dalla diversa organizzazione dei due eserciti. Quello inglese era formato soprattutto da truppe di fanti, molto mobili e addestrati nell'uso di un arco lungo, capace di perforare le corazze anche da grande distanza, che si rivelò micidiale contro le schiere dei cavalieri nemici. Nell'esercito francese prevaleva invece la cavalleria pesante, formata dal fior fiore della nobiltà e avvezza a grandi prove di coraggio ma inadeguata di fronte all'efficienza degli arcieri inglesi. Agli inizi del XV secolo la situazione della Francia si fece drammatica. Il re d'Inghilterra, che era ora Enrico V della casa dei Lancaster, dopo aver nuovamente sconfitto i francesi ad Azincourt 1415 e occupato Parigi, si fece riconoscere dal re di Francia il diritto di successione al trono francese. Pochi anni dopo suo figlio, un bambino di soli 9 mesi, fu incoronato re di Francia e re d'Inghilterra. Giovanna d'Arco alla testa dell'esercito francese. Fu allora che una contadina analfabeta di appena 17 anni, Giovanna d'Arco, 1412-1431, superando la diffidenza e le resistenze di quanti la circondavano, riuscì a presentarsi arditamente a Carlo VII di Valois, erede al trono francese, e lo incitò alla riscossa. Profondamente convinta di essere stata chiamata da Dio per liberare la Francia dai nemici, Giovanna si pose alla testa dell'esercito sfiduciato e gli ridiede vigore con la forza stessa della sua fede. Dopo alcune vittorie, all'età di 19 anni, cadde nelle mani degli inglesi e venne bruciata sul rogo come eretica e strega. Ma i francesi, intanto, passati alla controffensiva, ripresero Parigi, riconquistarono la Normandia e la Guyenne, che avevano perduto, e progressivamente riuscirono a respingere gli inglesi, scacciandoli da tutto il territorio di Francia. Nel 1453, quando il conflitto ebbe termine, restava in mano inglese soltanto il porto di Calais, sulla Manica. Comincia a svilupparsi un sentimento nazionale. La guerra dei cent'anni era iniziata come uno dei tanti conflitti fra dinastie rivali per la successione al trono di Francia. Nel corso del conflitto, però, era andato maturando nell'animo di molti francesi un sentimento nuovo. Essi non vedevano più nel loro re un potente che si batteva per i suoi interessi dinastici, ma il simbolo della nazione, la persona che rappresentava il paese. Perciò combattere per lui significava difendere la Francia e lo stesso popolo francese. Alla nascita di questo sentimento che definiamo nazionale, Giovanna d'Arco contribuì grandemente con i suoi slanci appassionati, insieme religiosi e patriottici. I nobili inglesi lottano per il trono, la guerra delle due rose. In Inghilterra, la dura sconfitta subita indusse gli inglesi a rinunciare ai possedimenti territoriali nel continente e a dedicarsi allo sviluppo economico della loro isola. Anche qui cominciò ad affiorare un sentimento di tipo nazionale. Il francese, che fin dalla conquista normanna era la lingua della corte e dei nobili, venne sostituito dall'inglese, la lingua del popolo. Già nel 1399 il re Enrico IV tenne al Parlamento un discorso in inglese e quasi contemporaneamente nacquero le prime grandi opere poetiche in quella lingua. Ancora per qualche decennio, però, l'Inghilterra non ebbe pace. Nel paese scoppiò una nuova guerra per la successione al trono fra la famiglia di Lancaster, che aveva nello stemma una rosa rossa, e quella di York, che aveva una rosa bianca. La sanguinosa guerra delle due rose si protrasse per 30 anni, 1455-1485, e si concluse con l'elezione di Enrico VII della famiglia Tudor, imparentato sia con i Lancaster sia con gli York. Fonti: una donna diabolica e menzognera. Questa lettera del re d'Inghilterra Edoardo III fu scritta il 28 giugno 1431, un mese dopo la morte sul rogo di Giovanna d'Arco. È rivolta a un uomo di chiesa che il re chiama reverendo padre in Dio e descrive dal punto di vista del re i costumi e l'operato di Giovanna. Reverendo padre in Dio, è già comunemente noto che questa donna, che si faceva chiamare Giovanna la Pulzella, indovina piena di errori, che prediceva cose false, ad esempio vittorie future. Da 2 anni e più si era posta contro la legge divina e la sua condizione di donna, aveva vestito abiti maschili, atto abominevole, cioè odioso e ripugnante, di fronte a Dio, ed era passata così dalla parte del nostro nemico capitale, il demonio. A gente di chiesa, a nobili e popolani, fece credere di essere stata mandata da Dio, vantandosi con orgoglio e presunzione di aver comunicato con San Michele, Santa Caterina, Santa Margherita, e facendo credere queste menzogne. Si vestì delle armi fatte per i cavalieri e chiese, e ottenne, di portare le nobilissime armi, lo stemma del re, di Francia in parecchie battaglie e assalti. Così è scesa in guerra e ha condotto uomini d'armi e grandi compagnie versando sangue umano.